Sai com'è che fa, chi incudine le...
Ben ritrovati e ben ritrovati a questa nuova puntata di Corrispondenze Operaie. Corrispondenze Operaie è un approfondimento della redazione di Resistenza, ideato e condotto da Pablo e da Fabio, ma quest'oggi troverete invece me in versione intervistatore, perché ci sembrava doveroso fare appunto un approfondimento sul perché è nato Corrispondenze Operaie e soprattutto farci anche una chiacchierata con Pablo e con Fabio su quella che è la situazione politica e sindacale in Italia. Un approfondimento doveroso, visto anche gli ultimi sviluppi, o comunque gli sviluppi appunto politici in Italia. Ma diamo immediatamente la parola a chi è l'anima e il cuore di questa rubrica, ossia Pablo e Fabio, che saluto e ringrazio davvero per il tanto impegno che stanno profondendo appunto nella realizzazione di Corrispondenze Operaie. Ciao Fabio e ciao Pablo.
Ciao Peppe, grazie a te, buongiorno a tutti.
Senti, io entrerei subito sul tema del discorso di quest'oggi. Dobbiamo essere purtroppo brevi, ahimè, cosa che compagni e compagne spesso non riusciamo ad essere. Ovviamente già mi prendo in giro, ecco, da solo. Senti, io vi giro immediatamente una provocazione. Nel momento in cui è nata Radiograd e conseguentemente anche poi Corrispondenze Operaie, mi è stata fatta questa provocazione che vi giro immediatamente, che ci permetterà soprattutto di spiegare anche il perché, qual è l'essenza, l'anima pulsante di Corrispondenze Operaie. Bene, mi è stato detto, Peppe, basta parlare sempre e ancora di operai. Io sinceramente sono rimasto un po' basito, perché è un qualcosa che mi potrei aspettare da chi forse non la pensa come noi. Per cui ecco, vi tiro la palla nel vostro campo di gioco e ecco, vi chiedo di rispondere a questa provocazione, che poi appunto ci farà capire il perché nasce Corrispondenze Operaie, anche il forse uno dei motivi per cui anche si fonda forse il modus operandi anche del partito dei CARC.
Allora, noi usciamo nel nostro paese da una lunghissima campagna di intossicazione, per cui attraverso tutti i media e tutti i canali culturali e politici ci hanno fatto credere per decenni che la classe operaia non esisteva più. Attraverso questa narrazione, come dire, si è andati politicamente, si è andato sostituendo il ruolo centrale dei lavoratori, della classe operaia, con una serie di questioni politiche di principio, no? La famosa sostituzione dei diritti civili al posto dei diritti sociali. È un percorso che è stato abbastanza lungo e poi effettivamente suffragato da alcuni fatti che apparentemente sono questi. Cioè, quando uno parla di classe operaia, in genere pensa alle grandi concentrazioni operaie della Fiat degli anni 70, degli anni 80. In verità oggi noi intendiamo per operai, anzi, in verità oggi gli operai sono tutti quelli che per vivere devono vendere la loro forza lavoro a un capitalista. Quindi noi vediamo che un operaio alla fine è un cassiere dell'Esselunga, è un facchino della logistica, è a volte anche un infermiere della sanità privata. Quindi è esattamente il contrario, non è vero che la classe operaia non esiste più, ci sono meno tute blu, ma in verità il mondo del lavoro, nel mondo del lavoro la classe operaia è aumentata, sono aumentati i lavoratori dipendenti dalle aziende capitaliste. Questo è chiaro che qui nasce un po' la prima contraddizione. Perché allora parlare ancora di operai? Parliamo ancora di operai per due motivi. Uno, perché sono ancora la parte, come dire, maggioritaria, o perlomeno la parte maggioritaria dei lavoratori dipendenti, questa è la verità. E due, perché sono anche, come dire, la classe l'unica classe che può contendere all'attuale classe dominante la direzione della società. Questo è uno dei fondamenti, diciamo, del movimento comunista, ed è tuttora un fondamento valido. Poi è tutto un altro discorso il ragionare su quali siano oggi le condizioni di lavoro, le condizioni culturali, le condizioni sociali della maggioranza degli operai. Qui si aprirebbe una grandissima parentesi sul ruolo dei partiti, per esempio del vecchio Partito Comunista, sul ruolo dei sindacati, però ecco, non è che ciò che sembra, cioè i lavoratori Fiat, le tute blu oggi sono meno, quello è un dato di fatto, ma è soltanto l'apparenza il fatto che gli operai siano diminuiti. In verità gli operai sono aumentati, e oggi noi dobbiamo parlare di operai perché uno è il grande assente nella politica del nostro paese, e due, quindi, è proprio la grande attenzione di una prospettiva alternativa alla società capitalista. Ecco, per sommi capi. Poi Fabio sicuramente può aggiungere degli aspetti, delle riflessioni.
Sì, io parto dai dati, no? Come dicevamo prima con Peppe, è importante parlare anche di dati e quindi fatti concreti. Io abito a Firenze e qui c'è una zona industriale che si chiama Osmannoro, in cui operano, ovviamente con numeri approssimativi, 15.000 operai, ed è la quarta zona industriale del paese. Pisa, anche se non sembra, è la seconda provincia della Toscana per numero di operai metalmeccanici. Un altro dato, la crisi, no? Siamo in mezzo a una crisi epocale, ormai evidente a tutti, che si aggrava di giorno in giorno a tutte le sue manifestazioni, con la tendenza alla guerra, la devastazione ambientale e lo smantellamento dell'apparato produttivo del paese. In Toscana ci sono, secondo dati dell'IRES, 14.000 posti di lavoro a rischio. Cito solo alcune aziende fra le più significative: la ex Lucchini di Piombino, dove ci sono ancora 1.500 operai, la Sanac di Massa 120, la Whirlpool di Siena altri 400. E il caso più eclatante, e per noi anche il più istruttivo, la GKN di Firenze, che tutti noi penso conosciamo, a cui abbiamo dedicato anche più di una corrispondenza operaia. La GKN di Firenze mostra che la classe operaia è viva, c'è, e come, quando si organizza, riesce a tenere testa alle multinazionali, al Ministero del Made in Italy, che fa di tutto fuorché tutelare il Made in Italy, mette in riga comune, regioni e sindacati. Quando l'insegnamento principale, quando la classe operaia si organizza per tempo, quindi prima che arrivino i problemi, perché mettersi in moto quando arriva la chiusura, la delocalizzazione, è sempre più difficile. Lì in fabbrica insisteva un collettivo di fabbrica, consiglio, comitato, chiamiamolo come ci pare, da diversi anni. È l'ex Fiat di Firenze e si è anche giovata della grande tradizione di lotta di quello che fu un grande aggregato operaio del passato. Oggi insomma, loro alla fine, quando è scattato il licenziamento, erano in 450, ma la Fiat di Firenze erano più di 2.000 operai al tempo. E questo processo di smantellamento di cui accennava Pablo, no? Dei grandi concentrati di lavoratori, è un processo che va avanti da 40 anni, e questa è un'altra dimostrazione della forza della classe operaia italiana, perché non solo è riuscita a liquidarla di colpo, e sono 40 anni che continuano a cercare di attaccarla. Discorso vale anche per l'articolo 18, no? A me irrita un po' quando sento i compagni, in particolare dei sindacati di base con cui ho a che fare spesso, dire come fanno in Francia, come fanno in Germania, come sono qui e come sono là. In Francia l'articolo 18 l'hanno tolto 25 anni fa, abbastanza di colpo. Comunque sui sindacati ci possiamo tornare. Quindi insomma i numeri sono questi. I numeri sono e la GKN dimostra anche che quando la classe operaia si mette alla testa di una lotta, il resto delle masse popolari, quindi gli studenti, i pensionati, i disoccupati, tutti la seguono nella battaglia e le danno sostegno. La storia è piena di questi esempi. Pensiamo, insomma, alla radio di Pisa, pensiamo alla piaggia di Pontedera, allo scioperone del 62 che durò 70 giorni. Pensiamo a un esempio un po' più piccolo, forse più sconosciuto, ma per noi significativo, la Rational di Massa, una fabbrica di 25 operai che ha occupato il piazzale per qualcosa tipo 8 mesi. E pensiamo ai problemi che abbiamo oggi. Io ho detto della GKN, della Lucchini, ma sono tanti le situazioni, diciamo così, a rischio. C'è la Corber ex Perini di Lucca, dove sono a rischio 100 operai su 450, e quando ti tagliano una percentuale tale di lavoratori è l'anticamera. Quindi è per questi motivi principalmente noi spingiamo le nostre sezioni, i nostri compagni a andare tutti i mesi con la maggior frequenza possibile davanti alle aziende, a incitare a organizzarsi, coordinarsi, prendere in mano il proprio destino, ovvero non delegarlo solo e soltanto al sindacato, ma essere protagonista in prima persona e dire dove si va a parare. Il pezzo in più che mettiamo da comunisti è anche darsi un obiettivo di governo, che è quello che lega poi l'avvertenza degli operai, degli ambientalisti, di chi vuole difendere il reddito di cittadinanza, di tutto il mondo del lavoro.
Ecco, prendo spunto dalle tue parole per invece fare una domanda a Pablo. Tu pensi che invece, ecco, il parlare di questa nuova classe operaia, dei problemi operai, potrebbe essere un qualcosa che possa unire un po' le sinistre? Cioè, deve essere un obiettivo fondamentale questo per poter appunto parlare di un'unica sinistra?
Ma guarda Peppe, io ti dico francamente, allora, il Partito dei Carte dedica a questo lavoro il grosso delle sue energie, cioè noi siamo un piccolo partito nazionale, questo vuol dire però che le forze che abbiamo a disposizione le possiamo dispiegare effettivamente in tutto il paese, e in tutto il paese una delle nostre attività principali è proprio quella di andare di fronte ai cancelli delle aziende e cercare di promuovere l'organizzazione dei lavoratori. Ora, faccio un pochettino un passo indietro. L'importanza della classe operaia. Tu e chi ci ascolta ha sicuramente sentito parlare fino a pochi anni fa di questo fenomeno degli operai iscritti alla FIOM che votavano la Lega Nord, soprattutto nel Nord Italia, no? E in effetti gli operai della FIOM che votavano la Lega Nord portavano la Lega Nord ad avere percentuali ragguardevoli dal punto di vista elettorale. Perché un operaio non è mai una persona sola, un operaio è sempre, come dire, un pezzetto di una rete di relazioni, di famiglie, di colleghi, di compagni, di associazioni, del calcetto, ok, quindi sì, per arrivare alla tua domanda, cioè noi riteniamo questo lavoro essenziale. Attenzione, non è un lavoro di convincimento, non andiamo davanti alle fabbriche per convincere gli operai a fare una cosa anziché fare un'altra, noi andiamo davanti alle fabbriche a dire agli operai organizzatevi indipendentemente dalla tessera sindacale, dall'orientamento politico anche, organizzatevi in quanto operai, e questo è chiaro, fa la differenza, secondo noi ovviamente, fa la differenza che ad andare davanti alle fabbriche siano dei compagni, dei comunisti, dei collettivi, degli organismi, dei partiti di sinistra, perché vuol dire tornare a fare quello che è il lavoro della sinistra. Cioè, parliamoci chiaro, non esiste un movimento di sinistra che sia staccato dalla classe operaia. Te la dico ancora più chiaramente, non esiste un movimento comunista staccato, perché effettivamente i movimenti di sinistra staccati dalla classe operaia, effettivamente ce ne sono anche, però non esiste un movimento comunista staccato dalla classe operaia. Perché Fabio prima lo spiegava, lo ha fatto degli esempi importanti. Se prendiamo la vicenda della GKN, noi ci concentriamo su quella perché è la più fresca, la più immediata, la più, e anche per certi versi la più ricca nell'ultimo periodo. Però dimostra che un gruppo di lavoratori, un gruppo di operai, tiene testa al padrone, uno, ma soprattutto si porta appresso la mobilitazione di tutto il resto delle masse popolari. Io non so se vi ricordate la prima manifestazione che fu fatta a Firenze, era settembre del 2000, aiutatemi, 21, Erano anni dopo la pandemia che non si vedevano grandi manifestazioni, nessuno indiceva grandi manifestazioni. La grande manifestazione che è stata fatta in Italia non è stata convocata da un partito o da un sindacato, è stata convocata da un collettivo di fabbrica, e c'erano più di 20.000 persone, 25.000 persone a Firenze, e fu una scommessa che ha dato a tutto il movimento operaio, a tutto il movimento comunista, a tutto il movimento di sinistra, una boccata d'ossigeno. Cazzo, allora si può fare. Quando gli operai si muovono, allora si può fare. E noi dobbiamo metterci proprio a muovere gli operai. E da questo punto di vista, il fatto di andare davanti alle fabbriche, costruire un'azione comune nei confronti degli operai, dei lavoratori, è una degli strumenti principali con cui noi sviluppiamo la politica, la chiamiamo la politica da fronte con altri partiti, altre organizzazioni. A Siena, per esempio, Fabio citava l'esempio della Whirlpool, ma effettivamente è interessante vedere che attorno al sostegno degli operai della Whirlpool facciamo degli spezzoni comuni, Partito dei Carc, Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, PC Rizzo e altri. Cioè, come dire, e via via questa è una cosa che si allarga. Parlo di Siena perché forze comuniste che in genere si bacchettano fra loro, vanno con uno striscione comune, con un volantino comune. Questa è la forza della classe operaia e questo è il ruolo che secondo noi comunisti devono avere rispetto alla classe operaia. Quindi, per rispondere sinteticamente alla tua domanda, sì, bisogna necessariamente unire le forze, e perché questa è la strada per sviluppare un percorso comune, al di là poi del fatto che su tante cose magari possiamo non essere d'accordo, ma questo è normale. E nella pratica poi troviamo anche i canali e le forme per sviluppare un dibattito politico necessario, che altrimenti sarebbe precluso, perché ognuno, sai, c'ha un po' il suo orticello, giustamente, la mia non è una critica distruttiva, è che è così, poi ognuno ha le sue attività, le sue cose, vabbè. Quindi la fabbrica, i posti di lavoro devono tornare ad essere il campo di battaglia dei comunisti, ed è comunemente, sì, comune, uno spazio comune di intervento.
Io volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto Pablo, no? Lui ha citato l'esempio di Siena, un altro esempio interessante. Noi abitualmente invitiamo le altre forze politiche a venire con noi o andare anche da sole davanti alle fabbriche. Per esempio alla Piaggio, in occasione di diverse ormai iniziative che abbiamo fatto in comune con i compagni di Rifondazione, siamo andati a volantinare la presentazione del libro, il dibattito insieme. E questi interventi comuni, laddove riusciamo a farli, sono anche occasione di dibattito fra comunisti. Noi portiamo sempre la critica che riteniamo sbagliato andare dalle fabbriche solo sotto le elezioni, per esempio, no? E gli operai lo sanno benissimo e ti dicono: ma ti vediamo solo ogni 4 anni, vieni a chiedere il voto con il tuo santino. Noi di questa cosa non abbiamo bisogno. Ora, stamani leggevo i numeri delle elezioni in Lazio e Lombardia e sono intorno al 25%, il 40% in meno. E noi scontiamo, andando davanti alle fabbriche, quando gli operai vedono la nostra faccia e martello, la nostra bandiera rossa, anche questi limiti e nodi che noi chiamiamo proprio tale. Davanti alle fabbriche dobbiamo andarci sempre. Noi dobbiamo andare sempre da quelli che sono i nostri referenti principali. In tempi pacifici, diciamo così, e nei tempi bui. Nei tempi di crisi, di chiusura, eccetera, è più facile, no? Consentimi, Peppe, tra virgolette, perché si scatena la solidarietà, tutti vanno lì, e poi quando la battaglia viene persa o anche vinta non si vede più nessuno, e questo alimenta dei lavoratori comunque la sfiducia, la rassegnazione, i dubbi anche verso su quelli che alla fine in un certo modo si comportano come gli altri accaparratori di voti. Ma i comunisti, i compagni, non devono essere accaparratori di voti, devono essere costruttori allo superare, e quindi è una pratica che promuoviamo con risultati francamente che migliorano nell'ultimo periodo, ma evidentemente perché la crisi spinge anche un po' a muoversi e all'unità. Gli operai vogliono l'unità, sia politica che sindacale, e quindi da una parte siamo anche costretti, no, a praticarla.
Facciamo una piccola pausa musicale, perché il discorso qua è davvero molto interessante, molto importante. Ecco, facciamo in maniera che questi nostri discorsi, i nostri messaggi sedimentino un pochettino nella mente di chi ci sta ascoltando, e poi rientriamo nuovamente in studio per affrontare un altro argomento spinoso, che spesso è presente, no? nei dibattiti al circolo, al bar, fra amici, sul perché quegli altri sono sempre meglio di noi. Nella fattispecie mi voglio riferire al caso francese, che aveva un po' accennato anche Fabio, e spesso ci si chiede: ma perché i francesi hanno le palle per poter fare uno sciopero generale e noi italiani no? Bene, scopriremo assieme a Fabio, assieme a Pablo, che forse, ecco, non è una questione di non essere francesi, perché i numeri forse parlano anche più chiari, siamo forse anche di più rispetto ai francesi da un punto di vista di iscritti sindacali. Piccola pausa musicale e poi entriamo in studio con questa nuova puntata di Corrispondenze Operaie.
A causa della crisi, a detta dell'azienda, potrebbero rimanere senza lavoro.
L'uomo è caduto in un silos, rimanendo intrappolato, sommerso dal grano.
Aspettare e sperare.
I lavoratori a progetto che attualmente stanno lavorando dentro, che io li chiamo schiavi a progetto perché guadagnano 3 euro e 50 all'ora, sono queste le persone che vogliono riportare praticamente tutti i lavoratori a queste condizioni.
E cagli ciò che umano non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, te ne ammendo sulla quanti sorda fanno con la nusi, dalla mienda fanno ambressa, ti ciò stai o te ne vai.
Articolo 1 e mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, ma vi giuro è solo verità. Qua, in quest'Italia dove vivo, non mi riconosco, sono sottopagato e devo tenermi stretto il posto. Work to life or life to work, si dà la mienda che lo cancella un culo a chi dà il work. E poi ti promettono una crescita, ma intanto vieni a lavorare pure sabato e domenica. E chi l'ha detto che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, non ha messo in conto che il lavoro è troppo poco. E un cittadino come fa a votare chi governa se chi governa lavorare non sa?
Guai e cagli ciò che umano non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, te ne ammendo sulla quanti sorda fanno con la nusi, dalla mienda fanno ambressa, ti ciò stai o te ne vai. Guai e cagli ciò che umano non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, te ne ammendo sulla quanti sorda fanno con la nusi, dalla mienda fanno ambressa, ti ciò stai o te ne vai.
Sono mesi ormai che consegno domande di assunzione, oggi mi va bene, mi hanno assunto per 3 ore, domani chiamerà un nuovo padrone sfruttatore, accetterò quella proposta solo per disperazione. Il riposo non pagato, la tassazione fiscale, la 13ª l'ho chiesta anche a Babbo Natale. Sono fatti miei, se poi mi faccio male, domani scade il contratto, è tutto da ricominciare.
Il mio nome è Said e vengo da lontano, ho deciso di lavorare per lo Stato italiano, chiedo solo un salario minimo garantito, sicurezza nel lavoro e tutto ciò che mi è dovuto. Il mio capo non investe sicurezza, sai perché? Io lavoro in nero e sono nero già da me. Un giorno era inverno, dal tetto son caduto, il mio nome era Said, da lontano ero venuto.
Guai e cagli ciò che umano non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, te ne ammendo sulla quanti sorda fanno con la nusi, dalla mienda fanno ambressa, ti ciò stai o te ne vai. Guai e cagli ciò che umano non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, te ne ammendo sulla quanti sorda fanno con la nusi, dalla mienda fanno ambressa, ti ciò stai o te ne vai. Salterda ma ciò parla i diritti e sciopero, la nuova dittatura industriale vuole un suddito, mirano all'abolizione del contratto nazionale, sputano su chi c'è morto per poterlo avere, e non mi arisce tu si possono manifestare, tengo una dignità e chi sorda non da può cattà, mo manca giù 10 minuti e pausa può tucca, noi ci sporchiamo le mani pure a voi la mammagna. Guai e cagli ciò che umano non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, te ne ammendo sulla quanti sorda fanno con la nusi, dalla mienda fanno ambressa, ti ciò stai o te ne vai. Guai e cagli ciò che umano non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, te ne ammendo sulla quanti sorda fanno con la nusi, dalla mienda fanno ambressa, ti ciò stai o te ne vai.
Rientriamo dalla pausa musicale, che fa sempre bene in radio e bene anche ascoltare un po' di musica rivoluzionaria, musica di lotta, così come caratteristica di Corrispondenze Operaie. Quindi vi riformulo nuovamente la domanda che vi ho fatto prima. Avete avuto il tempo di poter riflettere, anche se appena ci sia poco da riflettere, anche su tutto questo, che abbiamo le idee abbastanza chiare. Ecco, facciamo un raffronto fra quello che è la situazione sindacale lavorativa in Italia con quella francese, e sul perché tutte le volte ci dobbiamo sentir dire ma in Francia hanno il coraggio, hanno la forza, hanno di muovere le masse, mentre in Italia non riusciamo invece a farlo, cosa che magari appunto numericamente Fabio ci dirà anche che non è vero. E se vi va, sul perché, di fare un parallelismo anche con quello che è accaduto in Francia con Mélenchon, e perché questo appunto non possa avere appunto eco anche in Italia, o un appeal comunque in Italia. Ecco, Pablo e Fabio, a voi la parola.
Ma io parlo molto brevemente sulla questione sindacale, no? Oggi sono i francesi, qualche mese fa erano gli inglesi che scioperavano tutti, cose mai viste, ci sono scioperi negli Stati Uniti, insomma c'è una certa, chiamiamola, esterofilia, no? Da parte di compagni e compagne, per dire come sono bravi loro e qui non facciamo nulla. Insomma, io intanto discutendone con alcuni di loro, dirigenti sindacali di base, ma è proclamata degli scioperi generali, lanciate le mobilitazioni, date seguito a campagne come quelle, per esempio USB ha lanciato sul reddito di cittadinanza, no? Quello che fa la differenza è la linea, la convinzione, la spinta che tu dai, l'organizzazione che metti in campo. È chiaro che se tu parti a rimessa a fare le passeggiate liturgiche, tirandosi indietro ad ogni divieto della le questure, per esempio, usando i dettami dell'emergenza Covid, negano spesso e volentieri le piazze per fare i presidi, in particolare a Montecitorio, ma non solo. Vietano i cortei, e se tu ti tiri dietro subito la prima, è chiaro che non ti viene dietro chissà quanta gente. Se tu non sei il primo a essere combattivo, deciso a vincere, deciso a darsi l'obiettivo di invertire questo catastrofico corso delle cose a livello salariale, di diritti e di repressione aziendale che dilagano, è difficile che insomma tu abbia un seguito, secondo la mia modesta opinione. Seconda cosa, i numeri, no? Questi sono dati, insomma, si prendono dall'ANSA, dall'Istat, da vari siti. In Italia abbiamo un numero enormemente superiore di iscritti ai sindacati. Quindi la sindacalizzazione, e la intendo come potenziale organizzazione dei lavoratori, no? Perché un sindacato è una struttura che organizza, mobilita, eccetera. In pratica è molto superiore di quella che hanno in Francia. Il problema è cosa ce ne facciamo. La CGIL ha 5 milioni di iscritti, e vediamo cosa fa la CGIL di fronte allo... Ma la CGIL, la CISL, la UIL, che noi anche nella nostra pubblicistica e su Resistenza stessa chiamiamo i sindacati di regime, in una situazione come questa, no? Con il caro vita schizzato alle stelle, sullo smantellamento delle aziende non ci torno, lo smantellamento del reddito di cittadinanza, è stato fatto uno sciopericchio di 4 ore in un posto, 8 in un altro, lo scorso 16 dicembre, e tutto sepolto lì. È chiaro che i numeri e l'organizzazione, se non sono sorretti da una linea di attacco, portano a pochissime parti. E il discorso vale un po' anche per i compagni dei sindacati di base, che seppure ci siano stati degli importanti passi in avanti negli ultimi 3 anni, con 4 scioperi generali unitari, cortei, un lavoro, io cito spesso l'esperienza di Firenze con Ogni Giorno Primo Maggio, no? Che è una sorta di coordinamento cittadino dove ci sono tutti i compagni dei sindacati di base, continuano a emergere la concorrenza, l'orticello di cui parlava Pablo prima, le date messe in concorrenza con le iniziative altrui, insomma questi aspetti di arretratezza che ancora permangono e che ancora minano la fiducia dei lavoratori e degli operai di mobilitarsi, di passare all'attacco. Io sono fermamente contrario al discorso che non facciamo nulla perché gli operai non si muovano. Se diciamo di essere i dirigenti, no? Le avanguardie di questa lotta, dobbiamo esserlo fino in fondo, dobbiamo essere noi a trovare le vie, le leve, le parole d'ordine, i metodi per organizzare, mobilitare e portare le persone in piazza. Se non lo facciamo noi, come possiamo pretendere dall'ultimo operaio nell'ultima officina dove magari non c'è neanche il sindacato, nemmeno l'articolo 18?
Pablo, stavi intervenendo, dimmi.
Perché Fabio ha messo una serie di aspetti che poi sono effettivamente quelli decisivi. Io aggiungo solo due cose. Allora, anzitutto credo però, per onestà, insomma, bisogna anche chiarire che fare un paragone fra quello che succede nel nostro paese e in altri paesi europei, in questo caso, è un po' difficile perché, o perlomeno si può fare, ma bisogna considerare la particolarità del nostro paese, che effettivamente è quello che lo distingue da tutti gli altri. Noi su Resistenza, sul nostro mensile, insistiamo spesso, ma in verità su tutta la nostra letteratura insistiamo spesso su questo aspetto di analisi, perché il nostro paese, a differenza di tutti gli altri paesi europei, si basa su una commistione di poteri diversi fra loro e che si accordano, tentano di accordarsi per mantenere un indirizzo unitario al governo del paese, per attuare poi il programma comune della classe dominante. Non che questa cosa non succeda in Francia, in Germania, in Inghilterra, il problema è che nel nostro paese questi gruppi di potere sono di più e sono in lotta più aperta fra di loro. Tanto per capirci, per fare solo un esempio, c'è il Vaticano, che è un enorme potere economico imperialista a livello mondiale, e la sua sede ce l'ha a Roma, però, come dire, ha governato in maniera occulta l'Italia per 40 anni con regime DC, per esempio, per capirci. Non è che possiamo fare, in Francia sta cosa non c'è, non possiamo far finta che questa differenza non ci sia. E le organizzazioni criminali, la mafia, la 'ndrangheta, eccetera, certo, è chiaro che ci sono anche in Francia, ma non hanno in Francia lo stesso ruolo che hanno avuto e hanno nel governo italiano. Questo per dire che quando Fabio prima diceva la CGIL, CGIL, CISL, UIL, noi li chiamiamo sindacati di regime, non è per dire che sono diretti da persone corruttibili o che fanno gli interessi dei padroni, quello è un aspetto. E sono sindacati che sono entrati nel sistema di potere della Repubblica Pontificia. E quindi sono effettivamente un ingrediente attraverso cui la classe dominante cerca di mantenere il suo dominio, il consenso, ma soprattutto di mantenere immobili i lavoratori e le masse popolari. E qui la grande differenza. Fabio l'ha spiegata, la CGT è un sindacato piccolo e un sindacato piccolo, per farsi sentire, ha bisogno di fare il sindacato e quindi di organizzare i lavoratori e fare le lotte. La CGIL è un sindacato enorme e non basa il suo consenso, la sua forza sul numero degli iscritti, basa la sua forza sulle relazioni che ha con i governi, con la Confindustria e con tutti gli altri pezzetti della Repubblica Pontificia. Allora, tanto per capirci, se vogliamo tirarne fuori una sintesi, è che in tutto il mondo e anche in Italia, se qualcuno la promuove, la resistenza si sviluppa. Il problema è che ci vuole qualcuno che la promuova. E in Italia i sindacati di regime non la promuovono. E questo è, come dire, è un dato oggettivo. C'è poi un problema, Fabio l'ha inquadrato, dei sindacati di base che hanno, come dire, si sono assunti il compito invece di rinnovare il movimento sindacale in Italia. E lì più che altro vediamo che ci sono stati fino a questo momento due grandi limiti: da una parte fare la concorrenza alla CGIL per sottrargli gli iscritti, quindi mettere la CGIL un po' come se fosse il primo nemico anziché il padronato, e il secondo un grande spirito di concorrenza e litigiosità per cui è estremamente difficile promuovere delle iniziative unitarie dal punto di vista sindacale. Quando questo succede è sempre un segnale positivo e tutto sommato poi a bilancio bisogna sempre mettere in conto che però lo spirito di concorrenza ha un po' imbrigliato il potenziale di quelle mobilitazioni. E questa è, come dire, una di quelle cose, si potrebbe dire un po' forse in maniera impropria, ma serve un po' il passaggio dall'adolescenza all'età adulta di questi sindacati di base, che in Italia hanno un ruolo fondamentale, perché parliamoci chiaro, se non ci fossero USB, CUB, SICOBAS, dico COBAS e altri, è chiaro che i lavoratori sarebbero estremamente più soli, estremamente più isolati, estremamente più, come dire, bersaglio delle politiche padronali. Però è anche vero che appunto dall'adolescenza ora bisogna che queste organizzazioni sindacali si assumano un po' fino in fondo il ruolo che giustamente hanno deciso di ricoprire. La Francia però, da questo punto di vista, ci dà degli esempi importanti. Dicevi tu giustamente prima, si può fare anche un parallelo con Mélenchon, la vittoria elettorale, la rinascita, no? È sembrata, poi io onestamente in questo momento non so dirti qual è lo stato di salute di Nupes, che era la coalizione elettorale di Mélenchon. Questo non te lo so dire, ma so dirti, l'abbiamo analizzata abbastanza bene, il motivo per cui ha avuto quell'esploit elettorale. I motivi alla fine sono questi. Io credo che ci ricordiamo tutti in Francia il movimento dei gilet gialli, no? Che mentre in Italia si dibatteva, c'era il dibattito se fossero infiltrati fascisti, nazionalisti, eccetera, la CGT, il Partito Comunista, ma è anche Mélenchon, era in piazza con i gilet gialli. Quando in Italia c'è stata la levata di scudi perché i no Green Pass erano fascisti, reazionari, i portuali di Trieste, eccetera, e in Germania la CGT era a fare le manifestazioni contro il Green Pass. È chiaro che, come dire, qua si pone un'altra questione, a nostro avviso estremamente importante. Cioè, bisogna che per rimettere in moto un movimento di rinascita del movimento comunista nel nostro paese, bisogna cercare di capire bene quali sono i contenuti, le forme, i risultati della lotta di classe per come si esprime, non per come ci piacerebbe a noi. Cioè, il movimento No Green Pass, che sicuramente ha avuto tante contraddizioni, eccetera, ma effettivamente è diventato un movimento operaio quando i portuali Trieste hanno occupato il porto per dire qua si sta mettendo in discussione il diritto al lavoro. E guardate, a me non mi interessa se i portuali di Trieste hanno votato Paragone, pregavano la Madonna o... I portuali di Trieste avevano ragione e chi non li ha sostenuti ha sbagliato. E è chiaro che, io dico portuali di Trieste, come tutti sui posti di lavoro è venuto fuori un macello e tanti lavoratori dicevano cazzarola, la CGIL ci sta perseguitando, i sindacati di base ci danno dei fascisti perché non vogliamo l'obbligo vaccinale e non si rendono conto che stanno ledendo lo statuto dei lavoratori, perché io non devo rendere conto al padrone del mio libretto sanitario, per capirci. È chiaro che, come dire, un movimento di sinistra, una coalizione, un sommovimento di sinistra che entra in sintonia con delle rivendicazioni elementari dei lavoratori e delle masse popolari e poi anche dei risultati a livello elettorale, è chiaro. Ti dirò di più, aggiungo una cosa, perché una roba molto importante che hanno fatto in Francia è che la coalizione di Nupes, credo che siano, non so, 7, 8, forse 12 partiti più piccoli, eccetera, questi qua si sono messi in un mese, hanno fatto un programma elettorale, hanno steso tutti i punti su cui erano d'accordo e poi in fondo, sono tipo 630 punti, e in fondo hanno messo i punti su cui non erano d'accordo. Cioè loro, alle masse popolari, ai lavoratori, alle masse popolari, gli hanno detto guardate, su tutto questo siamo d'accordo e facciamo fronte comune. Su queste cose qua non siamo d'accordo e ne discuteremo in Parlamento se ce leggete. Qua in Italia, ci ricordiamo le elezioni del 25 settembre, c'erano 4-5 liste, no comuniste, per carità, anti-Larghentese, va bene, però non c'è stato Cristo di mettere insieme nessuno, nemmeno su un programma elementare, tipo no all'Unione Europea, no alla NATO, no alla guerra, all'invio di armi in Ucraina, e ad esempio no alla legge Fornero, al Job Act, eccetera. Non c'è stato Cristo, perché le cose che dividevano sono state anteposte alle cose che invece univano, e questo credo sia una grande lezione. Quindi Noi dobbiamo guardare all'estero, soprattutto in Francia, in Germania, in Inghilterra, ma più che altro perché sono tutte manifestazioni di una cosa: la classe dominante può fare quello che vuole, può inventarsi la repressione, le polizie, il sistema di controllo, quello che vuole, ma non può spegnere la lotta di classe. E non lo può spegnere in Francia, non lo può spegnere in Germania, in Inghilterra, e non lo può spegnere neanche in Italia. Quindi, quando a volte sentiamo dire ma qui la borghesia è troppo forte, i padroni sono forti, il problema è diverso. La questione è che i lavoratori devono trovare la strada per far valere la loro forza, per organizzarsi e far valere la loro forza. Questo è uno dei problemi che noi come Partito del Carco ci poniamo e che su Resistenza cerchiamo, che è il nostro giornale, cerchiamo di trattare costantemente da 29 anni. Resistenza è nato 29 anni fa come un giornale murale da attaccare fuori dalle fabbriche, e non erano pagine, era una pagina, si attaccava col pennello fuori dalle fabbriche per fare sto lavoro. Ora di acqua sotto i ponti ne è passata, ma l'obiettivo nostro alla fine rimane quello, e non insegnare, come dire, sostenere, no, non è il problema di insegnare, sostenere i lavoratori e le masse popolari a far valere, imparare a far valere la loro forza, che è la cosa che effettivamente oggi manca.
Come non essere d'accordo con voi al mille per mille, guarda, davvero mi avete lasciato basito, senza parole, ecco, non riesco, ad è strano, perché lasciarmi senza parole a me è davvero molto strano, però davvero concordo al 100% di ciò che avete detto, e non c'è da aggiungere null'altro. Sentite, stiamo chiacchierando davvero tanto quest'oggi, ma niente, una chiacchierata. Andiamo con l'ultimo stacco musicale e poi si rientra brevemente in studio per concludere, per tirare un po' le somme. E anche lì ti faccio la domanda prima dello stacco musicale, un po' per farti riflettere. Mi parlavi che Resistenza è nato appendendo un manifesto al di fuori delle fabbriche. Effettivamente di acqua sotto i ponti ne è passata davvero, davvero tanta, perché si è evoluta anche la modalità di comunicare con le masse, con i compagni, con le compagne. Per cui ecco, vi inviterei poi a fare una piccola riflessione appunto sul cambiamento del modo di comunicazione e soprattutto sul perché i media, non li voglio più chiamare mainstream perché mi sono rotto anche le scatole, sul perché i media in generale, perché ce ne ho anche per il manifesto, che non è sicuramente mainstream, o forse è rientrato in quella come dire, in quel gruppo, ecco, di comunicazione, ecco, sul perché non esiste una comunicazione. Cioè, parliamo sempre dell'ex-IGKN, che è il caso più eclatante, ma lo sappiamo solo noi, o i gruppi che frequentiamo, o il tantan mediatico sui social, che la GKN ha fatto un grosso sciopero. Sugli altri giornali non esiste, non si parla più di operai, di movimenti operai, non si parla più di manifestazioni, non si parla più di scioperi, non si parla più di vertenze sindacali. Cioè, sembra quasi che vogliono fotografare un'Italia che non esiste, cioè che non esiste, cioè perché non toccano con mano effettivamente i problemi che ci sono. Ora ecco, andiamo in pausa musicale e poi ecco, magari mi piacerebbe con voi parlare ecco, di questa situazione, di questo argomento che a me sta molto al cuore in quanto direttore di un'emittente radiofonica.
Fabbriche chiuse, non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, un nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai. Gente per strada, strisciano in mano. Chiedono il pane nostro quotidiano. E non ha un dio a troppi lontano, ma un padrone che oggi nasconde il suo nome. Datore di lavoro, questo è il nuovo nome che ha scelto per sé. E cambiano i nomi ma non la sostanza, un ombrello nel culo continua a far male, ci chiede il voto e la benedizione e impone l'aumento di produzione. Ma oggi noi non benediciamo. Oggi è sciopero, parola antica, che la missione dell'imprenditore è di dare il lavoro e rubare la vita. Datore di lavoro, questo è
nostre città dirà lotta e giustizia di nuovo sarà.
Rientriamo dopo la brevissima pausa musicale. Pablo, a questo punto la domanda mi sa che toccherà a te, dovrai rispondere a te. La riformulo brevemente, ecco, ti chiedo una riflessione sul perché da parte della stampa nazionale, in generale, da destra a sinistra, passando per il centro, non c'è più un approfondimento, non viene più messa in luce quello che sono effettivamente per i problemi del paese, che è appunto le varie vertenze sindacali sparse per tutta l'Italia, sul perché non viene data appunto il giusto risalto agli operai nel momento in cui si mettono d'accordo e, come nel caso dell'ex CGKN, organizzano e muovono le grandi masse popolari.
Allora, guarda, una frase sola per inquadrare il discorso, perché c'è giustamente è sacrosanto una lamentela generale sul fatto che a livello di informazione, a livello culturale e con tutto quello che ne comporta in termini di messaggi, eccetera, il nostro paese è sprofondato, nel senso siamo sommersi dalla spazzatura. È spazzatura patinata, però è spazzatura. E come dire, quindi partiamo dal dirci che c'è un'esigenza esigenza diffusa, non soltanto dei comunisti, c'è un'esigenza diffusa di tornare un po' a capire come funzionano le cose del mondo, no? E quindi, come dire, questo è un dato di fatto, ecco. È un dato di fatto perché i media, ora qui io non userò un po' l'accetta, però diciamo tutti i media che non si pongono espressamente l'obiettivo di mettersi al servizio della verità, ora scusa, uso dei termini tanto per capirci un po' sinteticamente, fanno parte un po' di questo giochetto. Perché questo giochetto? La classe dominante ha l'unico obiettivo di rimandare il più a lungo possibile il fatto che i lavoratori e le masse popolari prendano coscienza di come va il mondo e quindi si organizzino. Perché questo ovviamente coincide con l'inizio della fine del dominio della classe dominante. Quindi, grande diversione, grande intossicazione dell'opinione pubblica, diversione dalla realtà, diversione dalla lotta di classe. Io non so, c'è pieno i giornali di questi articoli di lavoratrici, soprattutto donne, ragazze, che smettono di lavorare sotto padrone per fare i video contenuti su OnlyFans, no? Che lì adesso guadagnano 5.000 euro al mese facendo questi contenuti per adulti. Ora voglio dire che tutti i giornali italiani pubblichino 3 notizie alla settimana di questo tipo, è chiaro, non è un caso, cioè è evidentemente la volontà di mandare un messaggio. Il messaggio è: se non sei contento sotto padrone, c'è per te la prostituzione, e se non lo vuoi fare, il problema è tuo, e se il problema è tuo non ti lamentare, guadagna 600 euro e non rompere le palle. Ecco, questo è il messaggio. Quindi in questo contesto qua penso, quindi, da una parte, lo dicevo prima, l'hai anche ricordato tu, Resistenza è nato come giornale murale davanti alle fabbriche. Di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, per fortuna mica solo grazie al Partito del Cat, ma grazie al lavoro di tanti compagni, di tante persone. Anche Radiograd è un tassello in questo discorso, che forse, come dire, facciamo sicuramente a meno della patinatura, però cerchiamo di raccontare dei pezzetti di verità. Ora qui però occorre fare una riflessione, perché raccontare dei pezzetti di verità, cioè fare informazione, è un aspetto importante ed è giusto e va benissimo. Ecco, noi come partito cerchiamo di mettere un pezzettino in più, cioè fare informazione, ma soprattutto far circolare le esperienze. Perché tu l'abbiamo citato dall'inizio, l'esperienza della GKN. Guarda che in tante aziende, in tante fabbriche, non è conosciuto e va bene, ma anche dove l'esempio è conosciuto e ti dicono però qua non ci possiamo organizzare, qua le condizioni sono diverse. Quando un operaio ti risponde una cosa del genere, vuol dire che non si è posto o non è stato messo nella condizione di porsi nel capire il come si sono organizzati lì. Non è che le AGKN sono i Barbudos della rivoluzione cubana, sono operai, cioè sono operai che fanno gli operai, che però, a differenza di altri posti, diceva prima Fabio, hanno un po' ripreso l'esperienza del vecchio consiglio di fabbrica e poi si sono organizzati, cioè si sono incontrati, hanno discusso, hanno parlato, hanno costruito il loro organismo, si sono posti il problema di mantenerlo e rafforzarlo quell'organismo. E quell'esperienza lì si può portare in tutti i posti di lavoro, grandi e piccoli, ovviamente ognuno con le proprie particolarità. Ecco, quindi quando diciamo facciamo informazione, giusto, mettiamoci un pezzettino in più, noi che capiamo, che siamo qui a discutere proprio del problema, della sostanza del problema, facciamo anche formazione. Cioè chi ascolta, chi legge Resistenza e credo anche sia un obiettivo tuo, chi ascolta Radiograd, deve sapere delle cose che altrimenti non saprebbe, ma deve anche imparare a porsi delle cose, a vedere la realtà in un certo modo, a fare dei passi che altrimenti da solo non farebbe. Perché da solo non farebbe? Perché l'organizzazione è tutto, ognuno da solo, non può mica sapere tutto, fare tutto, eccetera. Quindi è chiaro che in questo contesto io dico Resistenza, io dico Radiograd, io dico tutta Gemini Network, dico anche tanti altri giornali di compagni, pubblicazioni, eccetera. Anche da questo punto di vista nasce l'esigenza di coordinarsi, cioè di fare qualcosa che poi è diverso, perché Radiograd è diverso da Resistenza. Resistenza è un giornale di partito, Radiograd è una radio libera, indipendente, di lotta, ok? Ed è bene che siano due cose diverse, perché raggiungiamo magari anche persone diverse. Però quello che diciamo, anche quello che diciamo di diverso, sarebbe buono che ci confrontassimo per capire quanto quello che dice Radiograd può rafforzare quello che dice Resistenza e viceversa. Ecco, la rubrica Corrispondenza Operaia è un pochino questo esperimento ed è in effetti estremamente interessante. Lo possiamo allargare e ti dico di più, lo dobbiamo allargare, perché quando mi cadono le braccia, no, mi cadevano le braccia, quando vedevo dei compagni, eccetera, eccetera, ma non per parlare male di questo o quell'altro, però avevano a cuore, giustamente, io lo capisco, il giornale Liberazione, no? Che per anni è stato il giornale di Rifondazione Comunista, per anni è stato un punto di riferimento, giornale di partito, eccetera. E cazzo, è finita gamba all'aria. Cioè, come dire, non è neutro se un giornale come Liberazione chiude e licenzia tutti i giornalisti. Cioè, è una perdita grossa. Lascia perdere, io non so di Rifondazione, non mi interessa, non è quello il discorso. E così il manifesto, hai capito? Il manifesto per stare a galla si sposta sempre di più, sempre di più, sempre di più. A un certo punto però mi chiedo, è uno strumento nostro? Cioè, è uno strumento utile perché ti dà delle informazioni, Le Monde Diplomatique, va bene. Però, come dire, torno un po' al discorso principale, l'informazione noi dobbiamo imparare a legarla con un po' di formazione, perché altrimenti è una lotta di Davide contro Golia, sull'informazione ci sfondano, ci fanno il culo, ci fanno il mazzo, perché sono più forti, più patinati e raccontano cose che... sai, deviare i problemi, nasconderli a un certo punto diventa, come dire, non è soltanto una professione, è proprio anche un modo di rendere assuefatte le masse popolari a una realtà che in verità non esiste. Poi quando vai in fabbrica il problema ce l'hai, però, perché poi ti chiedono di fare due ore di straordinario, perché poi non puoi andare in bagno, perché poi magari muore il tuo collega di lavoro, perché poi magari ti trovi il ragazzino di 17 anni a fare lo stage alternanza lavoro e forse ci rimane, ok? La ragazzina che è morta a Prato, la Luana, aveva 22 anni, il padrone gliel'ha pure manomesso il meccanismo. Ecco, questa è una notizia, siamo tutti indignati. Ora però il problema è, cazzo, di fronte a una cosa del genere che si ripete 10, 100, 1000 volte in tutte le aziende, che cazzo possiamo fare? Ecco, passiamoci queste esperienze. Ecco perché è importante il ruolo della GKN. Loro si sono posti a un certo modo a dire, ragazzi, noi non vi insegniamo il mondo, la vita, però su come si fa a organizzarci abbiamo un'esperienza e noi cerchiamo di promuoverla. Come partito abbiamo pubblicato il libro su consigli di fabbrica degli anni 70, tutte le interviste, cazzo, quella è una miniera d'oro. Cioè, negli anni 70 viene fuori che si organizzavano... La loro forza stava proprio in questo. Ecco, poi sai, quello che dicono i giornali, non so se mi sono stato chiaro, però ecco, questo è un po'...
No, abbastanza, Pablo, abbastanza, mi trovi appunto d'accordo anche lì. Io aggiungerei una cosa, che oltre l'organizzazione penso che sia importante anche finalmente schierarsi e non restare sempre ambigui in un limbo che alla fine non ti porta più a nulla, e la gente ti porta poi anche a non essere seguito dalla gente. Cioè a un certo punto bisogna, come diceva Gramsci, bisogna parteggiare, punto, basta. Fabio, siamo arrivati quasi in conclusione. Vuoi aggiungere qualcosa, Mario?
Due cose su questo argomento. Stavo guardando prima un link che dice che l'Italia, per il World Forum non so cosa, è al 58esimo posto per la libertà di stampa, ampiamente dopo il Gambia. Con tutto il rispetto per il Gambia, mi sembra che già quest'altro dato parli chiaro, no? Che nel nostro paese praticamente non esiste un'informazione indipendente e libera. Quindi ben vengano le corrispondenze operaie, ben venga Resistenza, e non a caso noi promuoviamo le interviste anonime, perché al giorno d'oggi un lavoratore che si lascia scappare un commento su Facebook, su WhatsApp, in cui critica l'azienda o denuncia una situazione di pericolo, pensiamo alle aziende chimiche, siderurgiche, dove anzi è un dovere fare questo tipo di segnalazione, rischi di essere licenziato. E oggi essere licenziato vuol dire finire nei guai più totali. Quindi un'altra forma di informazione che facciamo circolare fin dove riusciamo è, e di tutela dei nostri referenti, è quella delle denunce anonime. Lo sta iniziando a fare anche il Fatto Quotidiano, visto, quindi si dimostra per certi versi che è una linea giusta. Volevo solo rafforzare quello che diceva Pablo. Noi tutte le notizie, informazioni, soprattutto gli insegnamenti della CKN e non solo, li portiamo davanti ai cancelli delle altre fabbriche. L'informazione la facciamo anche con il buon vecchio volantino, no? Io sono d'accordissimo sull'utilizzo dei vari social, Facebook e quant'altro, però trovarsi davanti al cancello, mettere in mano il volantino, trovare l'operaio che torna indietro magari un po' scornato per una cosa che non gli torna, è un'occasione per approfondire, discutere, ragionare e mettere al centro principalmente gli insegnanti, perché francamente di denuncia, quella ce n'è tanta, quella ce n'è quanta ne vogliamo. Ogni volta, insomma, io quando lavoravo, prima di essere licenziato con la legge Fornero, avevo una passione particolare per la sicurezza ed è 20 anni che ogni volta che c'è un morto, e tra parentesi pensiamo a tutti quelli che rimangono invalidi o feriti meno grave, i sindacati, in particolare quelli del regime, dicono: ah, non succederà più, siamo indignati, ci appelliamo al Presidente della Repubblica, del Consiglio, della Regione, del condominio, perché venga fatto qualcosa, e tutto rimane esattamente come prima. Quindi di denuncia ce n'è quante ne vogliamo. È sempre più evidente che serve il giusto, bisogna andare oltre un po', come diceva Pablo, e anche lì gli esempi ci sono nel libro sui consigli di fabbrica. I consigli di fabbrica degli anni 70, uno dei temi principali per cui nacquero fu la sicurezza e la lotta contro le nocività, con la creazione di organismi interni, commissioni. La storia del movimento operaio e comunista è ricca di esempi e pratiche ottime anche per l'oggi. Pensiamo alle autoriduzioni che venivano fatte sulle bollette, il coinvolgimento degli operai che si rifiutavano di fare i distacchi amorosi. Insomma, noi diciamo anche spesso, non è che sono arrivati quelli del partito dei Hack con l'idea geniale, noi spesso e volentieri riprendiamo questo vastissimo patrimonio, chiaramente cercando di attualizzarlo. È stato fatto, dimostra che si può fare, e diamoci da fare per fare informazione, anche portare queste esperienze storie. I comunisti devono imparare dalla loro storia, sia dai successi così come che dagli errori, e ogni occasione è utile per farlo. E non è un caso, insomma, il buon direttore non è che viene invitato spesso a trasmissioni, interviste e quant'altro. Abbiamo avuto recentemente un dibattito, no? Perché abbiamo partecipato a delle trasmissioni di Rete 4, una in particolare, una nostra compagna ha messo a tacere Sallusti. Ogni occasione possibile e immaginabile in cui si riesce ad arrivare un po' più in là, secondo noi va sfruttata. E dove non ci riusciamo, vediamo che comunque i fatti hanno la testa dura, no, Peppe? Loro possono scrivere tutte le schifezze, bugie, intossicazione, come diceva Pablo, sui loro giornali e sui loro media, ma la realtà parla chiaro: se ti chiude la fabbrica, se la scuola dove va tuo figlio casca a pezzi, se per prenotare una visita sanitaria ti ci vuole un anno e mezzo e se hai soldi lo puoi fare entro dei giorni, insomma, loro possono, la classe dominante cerca in tutti i modi, investe enormi energie e cifre nella diversione, ma la realtà parla più forte. Il nostro, tra virgolette, dovere è quello di portarla il più possibile e poi, come dicevi anche tu, parteggiare. Sono assolutamente d'accordo, insomma.
Beh, Fabio, dobbiamo unire le forze, come diceva anche Pablo, dai cancelli ai microfoni radiofonici ai giornali, dobbiamo comunque unire
completamente unire d'accordo.
Dobbiamo unire le forze appunto per mandare un messaggio, soprattutto di oltre alle denunce, dobbiamo andare anche oltre, cioè appunto continuare a perseguire in quello che viene fatto appunto con le varie denunce. Purtroppo siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata. Abbiamo sforato il minutaggio classico di Corrispondenze Operaie, ma secondo me anche questo è una forma di lotta di informazione. Cioè, non dobbiamo precluderci appunto dei limiti anche temporali. Ma se c'è da parlare un'ora, 60 minuti, si parla per 60 minuti. Niente, io volevo ovviamente ringraziare Pablo e Fabio per essere stati quest'oggi qui a Corrispondenze Operaie. Ecco, avete fatto gli ospiti, tra virgolette, quindi in genere siete padroni di casa, quindi quest'oggi avete fatto gli ospiti. Ricordo che per contribuire alla rubrica di Corrispondenze Operaie è possibile mandare una mail a carc@riseup, scritto riseup.net, in cui appunto è possibile mandare segnalazioni o situazioni particolari sui posti di lavoro, ricordando sempre che comunque per difendere i lavoratori dall'obbligo di fedeltà aziendale tuteleremo sempre l'anonimato delle fonti. Bene, ricordo anche che Corrispondenze Operaie va in onda tutti i mercoledì alle ore 11 su Radiograd, ma va anche in contemporanea su Radio Ciroma in FM per la regione Calabria e Radio Sonar Roma e l'autoradio di Perugia. Quindi anche questo è un motivo, come dire, di lotta radiofonica per quanto ci riguarda, di diffondere il più possibile appunto la voce operaia. Il podcast sarà sempre disponibile alla pagina politica di Gemini Network. Bene, dopo queste comunicazioni di servizio doverose, perché purtroppo dobbiamo dare un po' le coordinate dove poter trovare Corrispondenze Operaie, Fabio, Pablo, volete aggiungere un'ultimissima cosa, ma davvero breve, perché siamo andati pure troppo oltre.
Veloce, un minuto soltanto, permettimi, Peppe, grazie per la disponibilità e tutto. Voglio però ricordare agli ascoltatori che il 1° di aprile si svolge a Roma il 6° congresso nazionale del partito dei CARC. Non mi dilungo, magari ci torneremo su qualche altra puntata, e sei invitato tu, manderemo poi l'invito anche a Gemini Network, e sono invitati anche gli ascoltatori, un'occasione per conoscere e approfondire una parte importante dei discorsi che oggi abbiamo toccato. Grazie.
E io rinnovo soltanto l'invito alle altre forze politiche, ai compagni, di stringersi intorno alla classe operaia, in primo luogo alla CKN, che tra l'altro sono in una fase delicata della vertenza, dopo 4 mesi che Borgomeo e il loro padrone non li paga, alla faccia del rispetto delle leggi in questo paese, e siamo assolutamente a disposizione per condividere la nostra pratica, i nostri contatti, le nostre relazioni, affinché si pratichi l'unità dei compagni e dei comunisti davanti ai cancelli dell'azienda.
Bene, grazie Fabio, con questo invito, con questa esortazione, allora chiudiamo questa puntata maxi di Corrispondenze Operaie. Noi diamo appuntamento a mercoledì prossimo ed al prossimo podcast.
Non ci vuole lo stato d'emergenza, allora. facevo